i corridoi umanitari, quello strumento che alcuni di noi nel mondo dell'università, nel mondo accademico, identifichiamo come una possibile soluzione sistemica, non occasionale ed emergenziale. E io mi compiaccio che Papa Francesco stia facendo politica quella bella rispetto a questa dimensione specifica della crisi umanitaria, e quindi il fenomeno migratorio gestito attraverso gli occhi appunto dei bambini, dei profughi, di chi non ce la fa. Nel 2015 noi guardavamo con orrore alla fotografia di Alan Kurdi, il ragazzino di pochi anni riverso sulla spiaggia con la sua magliettina rossa e il calzoncino blu. Ecco, io credo che Papa Francesco sta dando voce e sta difendendo tutti i piccoli Alan Kurdi che non solo ovviamente nel 2015 si sono sperimentati nel nostro Mediterraneo, per evitare che ci siano esperienze come quelle di Alan Kurdi. Quindi la soluzione politica è quella di istituire, istituzionalizzare i corridoi umanitari, è sicuramente un modo per gestire una crisi connaturata alla specificità del fenomeno migratorio. Non è occasionale, appunto, è sistemica, e così va gestita la crisi sistemica.
Ecco, dunque, questo superamento di un approccio tradizionale, cercare risposte nuove che chiede il Papa nel messaggio per questo incontro Med Dialogue, che cosa deve sollecitare?
Un metodo che probabilmente nuovo non è. Già nel 1995, quando era stato lanciato il partenariato euro-mediterraneo, che però racchiudeva pochi stati, perché c'erano soltanto i 15 paesi dell'allora Unione Europea più 12 stati rivieraschi del Mediterraneo, già all'epoca si era istituzionalizzato un dialogo a più livelli, a livello intergovernativo, a livello di società civile, di tecnici, e già all'epoca nella dichiarazione di Barcellona si identificavano come obiettivi politici quello della stabilità politica, quello della prosperità economica, quello del dialogo tra identità diverse, tra culture diverse. Ecco, mi piace che attraverso questi Mediterranean Dialogues che il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, con il sostegno importante del ISPI da alcuni anni, portano avanti, piace che si sia istituzionalizzato un forum di dialogo che nei fatti rilancia quelli che erano i metodi che all'epoca, nel 95, ormai più di 25 anni fa, tante cose sono cambiate, che all'epoca erano stati, ripeto, pensati come nuovi metodi già un tempo. Quindi il dialogo, la centralità della interazione tra individui al di là delle loro funzioni, del loro ruolo istituzionale. Ecco, questo è, a mio dire, quello che noi dobbiamo rilanciare rispetto ai Mediterranean Dialogues che si stanno svolgendo in questi giorni, ovvero la centralità di una dimensione dialogica che affronti quelli che sono i nuovi problemi posti dalla sicurezza.
Ci deve essere anche un approccio in qualche modo nuovo nel parlare di sicurezza?
È da tempo che nelle relazioni internazionali si parla di una sicurezza multidimensionale. Ecco, questo concetto multidimensionale che cambia via via col tempo, oggi si è arricchito ulteriormente di altre sfaccettature. Dopo il Covid parliamo di sicurezza sanitaria come problema globale. Abbiamo parlato di sicurezza alimentare nel tempo e in questi ultimi anni parliamo in maniera più martellante, se non in questi ultimi mesi, della sicurezza ambientale. In questo il nostro governo guidato da Mario Draghi ha fatto tanto in queste ultime occasioni. Sto pensando naturalmente al G20 che preparava in qualche maniera, avviava il dialogo del COP26 di Glasgow. Pensiamo alla sicurezza umana legata appunto alle questioni migratorie. Ecco, questa multidimensionalità della sicurezza richiede un po' la dimensione multilaterale, quindi ancora una volta multilateralismo come strumento non nuovo, ma che per qualche tempo è andato in crisi nel momento in cui si sono imposte delle forme politiche basate piuttosto sulla potenza nucleare nel tempo, sulla potenza economica nel tempo. È chiaro che ho in mente la Cina. Ecco, ora invece cioè ci stiamo rendendo conto che ogni paese di una specifica area, se pensiamo al Mediterraneo, ha un ruolo da giocare.
Dialogo e Mediterraneo, il primo principio da ribadire è che è un'area strategica, centrale.
Sì, il Mediterraneo rappresenta da sempre un crocevia. In questi ultimi anni ci si è resi conto che il concetto unico che possiamo adottare, che dobbiamo adottare per comprendere le dinamiche attuali, è quello di Mediterraneo allargato.
Ci spiega cosa si intende precisamente per Mediterraneo allargato?
Ormai i nostri politici fanno frequentemente riferimento al concetto di Mediterraneo allargato e anche la comunità scientifica si interroga sull'opportunità di immaginare il Mediterraneo come uno spazio che sia in qualche maniera a cavallo tra il Global North e il Global South. Ecco, un Mediterraneo globale che comunque rappresenta una dimensione specifica, un Mediterraneo globale che anch'esso è caratterizzato da interdipendenza e interconnessione diventa strategico, perché se vogliamo affrontare i problemi della sicurezza dobbiamo guardare un po' più a sud, dobbiamo guardare al Sahel, dobbiamo guardare a tutta l'area subsahariana, dobbiamo guardare laddove i problemi emergono, laddove i problemi, se pensiamo per esempio al fenomeno migratorio, hanno origine.
È programma di azione dell'Unione Europea, vero?
L'Unione Europea ha rilanciato, se ne è parlato poco, però l'Unione Europea ha rilanciato nell'aprile di quest'anno un documento che è chiamato la Nuova Agenda per il Mediterraneo, nel quale si rilancia un concetto che è quello della co-ownership, della condivisione, della gestione condivisa dei problemi, con assunzione di responsabilità da parte dei partners mediterranei. Ecco, io credo che questa visione, che non è nuova, ma che in questo momento viene rilanciata e sta entrando nuovamente nell'agenda politica, è l'unico modo per comprendere come affrontare in maniera efficace i problemi comuni del Mediterraneo, che sono quelli della sponda nord, della sponda sud, del Global South e del Global North.
Stiamo vivendo fasi di transizione in alcuni paesi dell'area che abbiamo citato, transizione che possiamo pensare ci porta a distensione?
Io sarei cauta rispetto alla identificazione di una distensione. Per carità, il nostro paese, il governo italiano, è sempre stato molto sensibile e attento rispetto a quello che succede ad esempio in Libia, un paese cruciale non solo per le questioni legate ai flussi migratori, un paese nel quale la guerra, l'incertezza, la guerra civile e l'incertezza politica ha permesso addirittura a potenze regionali come quella turca di radicarsi e di svolgere un ruolo attivo rispetto al conflitto. Ecco, io sulla distensione ancora sono scettica. Già qualche anno fa attendevamo con tanto ottimismo le elezioni in Libia, ancora una volta sono in agenda. Il 24 dicembre dovrebbero tenersi le elezioni in Libia, preludio, per carità, se si terranno, di processo di pacificazione, ma poi bisognerà vedere in che maniera queste rispecchieranno veramente le componenti politiche della comunità libica, perché sappiamo bene che non occorre, non basta che ci siano delle elezioni, queste devono essere libere, devono essere inclusive, devono essere ripetutamente tenute affinché appunto ci sia una trasparenza e che quindi non siano mere elezioni di facciata.